Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e Il Trentino. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno e buona domenica. Prima di iniziare la rassegna stampa di oggi vi ricordo, come di consueto, che gli SMS che inviati vengono pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Partiamo dall'Iraq e dai principali titoli di molti dei giornali italiani oggi in edicola. Il Corriere della Sera: aiutateci, ci massacrano a Erbil, tra i cristiani in fuga dagli estremisti islamici. Iraq: Obama dice i raid dureranno a lungo, nel nord circondati e minacciati 4.000 yazidi. Poi ci torneremo per approfondire. Su Repubblica: Obama, è un dovere fermare il genocidio, nuovi raid USA in Iraq, sotto assedio 4.000 yazidi, l'America lancia anche viveri, manifesti razzisti in Italia con i nomi dei commercianti ebrei. Invece sulla Stampa: non prendo ordini dall'Unione Europea, Renzi in un'intervista a Federico Geremica dice ho la maggioranza più solida della Seconda Repubblica. Grande spazio ovviamente anche sulla Stampa all'Iraq, al quale è dedicata la fotonotizia, due giorni per salvare un popolo, le conseguenze per l'America del nuovo intervento militare. Il Sole 24 Ore dice invece cambiano gli studi di settore, meno contribuenti sotto esame, questo è il titolo principale. Il Messaggero: eterologa, nessun divieto, intervista al presidente della Consulta Tesauro dopo lo stop del governo agli interventi. Non c'è vuoto normativo, dice, in Italia si può fare, qualunque veto è contro la Costituzione. Un tranquillo weekend di paura, scrive invece il Manifesto. Ieri solo 30 raid e solo 5 morti, ovviamente il solo è fra virgolette, nella striscia. Israele punta sulla bassa intensità, una lunga guerra d'attrito con cui sfiancare Gaza e allontanare la pace. E Obama, che non ha fatto nulla per evitare la strage, ora trova le richieste palestinesi legittime. Il Giornale: basta immigrati, ci costano 12 miliardi l'anno. 1.000 sbarchi in due giorni, le forze di polizia temono epidemia, ora la festa è finita, il paese non ce la fa più, chiudiamo le frontiere. Poi vedremo anche l'articolo di Vittorio Feltri che appunto invita l'Italia a chiudere le frontiere. Il Fatto Quotidiano dice adesso Renzi è nelle mani del Caimano dopo il via libera alla controriforma del Senato grazie ai voti di Forza Italia. B reclama l'agibilità politica. Libero: perché il 67% delle imprese scappa? Dal 2007 gli utili per chi produce nel bel paese si sono dimezzati, così il Made in Italy è fatto per i due terzi fuori confine. Il Secolo XIX apre con Obama, avanti con i raid, 4.000 yazidi accerchiati dai fanatici dell'ISIS. Avvenire: cristiani iracheni, diritto a restare. Filoni: sono nati in quelle terre, alt al massacro. Filoni è l'inviato del Papa in partenza proprio in queste ore per il Kurdistan. Il Giorno: vacanze, si rivede l'esodo, un sabato da Bollino Rosso, traffico intenso, code, caldo e qualche disagio, ma la crisi c'è. Turismo mordi e fuggi, pochi volano all'estero. Torniamo al Corriere della Sera perché l'inviato Lorenzo Cremonesi è andato a Erbil tra i cristiani in fuga e scrive: un caldo torrido nei cortili di cemento e sui prati ridotti a sterpaglia. Tanti anziani, tantissimi bambini, molti disidratati, affetti da diarrea, i servizi igienici quasi inservibili. Il pericolo dell'epidemia è alle porte, dice al Corriere l'arcivescovo di Erbil, Bashar Varda, e guarda la situazione nel luogo che al momento è il cuore della tragedia dei cristiani iracheni. I giovani chiedono armi e aiuto, ma perché, si chiedono, le bombe americane non sono arrivate prima? Il presidente USA, Obama, da parte sua, annuncia che i raid contro le milizie jihadiste dell'ISIS dureranno a lungo. Scrive Cremonesi: fa un caldo torrido a mezzogiorno nei cortili di cemento e sui prati ridotti a sterpaglia giallastra attorno all'arcivescovo caldeo. Gli sfollati sono stremati, hanno costruito ripari di fortuna con coperte e tappeti stesi su corde fissate tra il muro di cinta e i rari olivi. Oltre 8.000 persone, tanti anziani, un numero sproporzionato per noi occidentali di bambini, neonati di pochi mesi, molti disidratati, appunto con la diarrea. Una settantenne chiede insulina. Altri scrivono su foglietti di carta spiegazzati nomi di medicinali che nessuno sa dove trovare. Decine di carrozzelle arrugginite sono state donate dalle associazioni organizzazioni umanitarie per gli infermi e sono usate come seggiole per i vecchi. Le organizzazioni cristiane, scrive Cremonesi, assieme alle agenzie dell'ONU hanno improvvisato un servizio di mensa che distribuisce riso bianco, pane, acqua in bottiglie. I servizi igienici sono quasi inservibili. Gli unici abiti sono i pantaloni impolverati e le magliette dai colori ormai indefinibili, in cui sono fuggiti dalle loro abitazioni nella piana di Ninive 3 o 4 giorni fa. Odore di corpi non puliti, cibo avariato, pozzanghere sporche, fogne a cielo aperto. Il pericolo, scrive Cremonesi sul Corriere di oggi, delle epidemie è alle porte. Stiamo organizzando l'evacuazione dell'arcivescovado e la loro installazione in 10 scuole cristiane qui nel quartiere che è colpito così tanto. Ci diceva ieri mattina l'arcivescovo di Erbil, Bashar Avarda. È questa la situazione che abbiamo incontrato in quello che al momento è il cuore della tragedia dei cristiani iracheni. L'arcivescovado funziona da centro organizzatore degli aiuti, ha a che fare con comunità ancora vibranti, forti di una religiosità autentica, abituate a guardare i prelati come leader. L'emergenza riguarda oltre 100.000 cristiani scappati di fronte all'avanzata dei radicali sunniti da Mosul verso l'enclave curdo. Ma il dramma, dice il vescovo, non è solo delle persone, è l'antica cultura della nostra convivenza con i musulmani che viene cancellata. Il meccanismo della coesistenza pacifica si è inceppato. Siamo di fronte a un Medio Oriente diverso da quello che avevamo sempre conosciuto. C'è un'intervista anche alla deputata irachena Vian Dakhil che dice: il dramma di noi yazidi, i padri uccisi e le figlie sono diventate schiave. Ancora l'arcivescovo di Mosul dice a Cremonesi: i vostri principi liberali e democratici qui non valgono nulla. Io ho perso la mia diocesi, occupata dai radicali islamici che ci vogliono convertiti o morti, ma la mia comunità è ancora viva. Sarà una lunga campagna Iraq test per la dottrina di Obama, scrive Massimo Gaggi. Ma a proposito di Obama, andiamo a vedere l'intervista di Thomas Friedman, che è uscita ieri sul New York Times, che è invece riproposta dalla Repubblica. I capelli del presidente Obama sono indiscutibilmente più grigi, dice Friedman. Ormai è senza dubbio molto è legato agli sforzi per gestire la politica estera in un mondo sempre più disordinato. Andiamo a vedere cosa scrive Friedman. Avendo avuto l'occasione di trascorrere un'ora insieme a lui nella sala delle mappe della Casa Bianca a fare un giro d'orizzonte sulla situazione mondiale, è evidente che il presidente, un'idea su come va il mondo, un'idea nata dai tanti insegnamenti appresi negli ultimi 6 anni, se l'è fatta, e a chi lo contesta per la sua gestione della politica estera risponde senza giri di parole. Obama ha messo bene in chiaro che un coinvolgimento maggiore dell'America in posti come il Medio Oriente avverrà solo se diverse comunità accetteranno una politica inclusiva, fondata sul principio nessun vincitore e nessun vinto. Gli Stati Uniti, scrive ancora Friedman, non saranno l'aeronautica degli sciiti iracheni o di qualsiasi altra fazione. Quanto alla crisi ucraina, il presidente dice che Vladimir Putin, nonostante le sanzioni occidentali, potrebbe invadere l'Ucraina in qualsiasi momento e, se lo farà, cercare di tornare a un rapporto di collaborazione efficace con la Russia durante la parte restante del mio mandato sarà molto più difficile, dice Obama. Sull'intervento in Libia sostiene che fu la cosa giusta da fare per impedire un massacro, ma averlo fatto senza garantire una sufficiente presenza sul terreno dopo la caduta di Gheddafi per gestire la transizione a un sistema politico più democratico è probabilmente il suo più grande rimpianto in politica estera. La nostra situazione politica è disfunzionale, dice il presidente, e dovremmo prendere le terribili divisioni del Medio Oriente come un ammonimento. Una società non funziona se le fazioni politiche assumono posizioni massimalistiche, e più è variegato un paese, meno può permettersi posizioni massimalistiche. Fermeremo, dice ancora Friedman su Repubblica, gli jihadisti. Sono una minaccia per tutto il mondo. Come vi dicevo, l'articolo è tratto dal New York Times ed esce oggi anche sulla Repubblica, tradotto da Fabio Galimberti. Si parla anche, l'abbiamo visto su Repubblica, dei manifesti razzisti in Italia con i nomi di commercianti ebrei. Scrive Adriano Sofri in particolare su Repubblica: l'odio antisemita sui muri di Roma. Ieri sono stati affissi a Roma dei manifesti per invitare a boicottare i negozi di cittadini italiani ebrei, la specie peculiare di razzismo che l'antisemitismo si avvale delle circostanze per alzare la testa. La forma più triviale è questa, che identifica Israele con gli ebrei. Sullo stesso argomento, sul Corriere della Sera, Pierluigi Battista Jihadista scrive di scritte di odio sui negozi degli ebrei. Faranno finta di non capire anche stavolta, si chiede Battista, si ostineranno a leggere le schifezze antisemite che hanno ieri imbrattato i negozi degli ebrei romani come il residuo demenziale di minoranze condannate dalla storia, teste vuote e rasate di chi gioca al neonazismo per risumare simbolicamente un passato di orrore? Si firmano come estremisti di destra, ma vogliono imporre il boicottaggio delle merci israeliane secondo i desideri della sinistra accecata dal pregiudizio e nutrita di sconsiderato odio antisionista, scrive appunto Battista sul Corriere della Sera. Sempre per restare su questo argomento, guardiamo La Stampa che, come vi dicevo, attraverso la penna di Roberto Toscano dice: per due volte, giovedì sera e nella giornata di ieri, il presidente Obama si è rivolto alla nazione americana, prima per annunciare la decisione di autorizzare l'impiego in Iraq dell'aviazione americana e poi per chiarire finalità e limiti dell'intervento. Guardavo l'ultima ora perché in Giappone c'è un sisma di magnitudo 6 nella costa del nord. L'Istituto Americano di Geofisica ha registrato un terremoto di magnitudo pari a 6 al largo della costa nord del Giappone. L'epicentro del sisma è stato localizzato a nord della prefettura di Aomori e l'epicentro è a 37 km di profondità. Non sono stati ancora segnalati danni a persone o cose. Restiamo un istante sulla stampa perché oggi sulla stampa c'è un'intervista del Presidente del Consiglio fatta da Federico Geremica. L'auto, scrive Geremica, fila via veloce e silenziosa e lascia San Rossore, dove è in corso la route nazionale degli scout, diretta l'auto ovviamente verso Pontassieve. Sono le 6 del pomeriggio, Matteo Renzi è con la moglie Agnese, cosa rara, e mentre riassapora la vittoria nella grande guerra del Senato, dice che l'umore è a mille, e non solo per la riforma varata a Palazzo Madama, ma per l'intera cornice dell'azione di governo. Certo, aggiunge, se non avessimo fatto questa riforma subito, nei tempi annunciati, non l'avremmo fatta mai più. È la madre di tutte le battaglie. Di questo, dice Matteo Renzi alla stampa e alla penna di Geremica, sono assolutamente sicuro. Sul Capo dello Stato dice: questa riforma, più che al coraggio dei tanti irrisi ragazzini, si deve alla saggezza e alla lungimiranza di Napolitano. Sostegno, consigli, una parola quotidiana per tutti, dice Renzi. A proposito dei rapporti fra Renzi e il leader di Forza Italia, il Presidente del Consiglio dice: non sono nelle mani di Berlusconi. La maggioranza non ha problemi di numeri e non mi attende la via crucis che toccò a Prodi. La nostra è la maggioranza più solida della Seconda Repubblica. A proposito invece dei richiami della Banca Centrale Europea, in particolare di Draghi, dice: la frase del presidente della BCE, se non fa le riforme l'Italia non è attrattiva per gli investimenti esteri. Bene, questa è la linea mia, dice Renzi, e del ministro Padoan. Sul voto anticipato dice: nessuna tentazione, anche se sono l'ultimo ad avere paura del voto, mi converrebbe perché porterei tante persone a me vicine in Parlamento. Renzi e il bilancio dei primi 6 mesi. Non sono nelle mani di Berlusconi, la mia è la maggioranza più solida, e dice anche: non è l'Europa a doverci dire che fare, sono gli stati a dover indicare le ricette anticrisi, e attacca le classi dirigenti inesistenti che accusano la politica per nascondere in realtà le loro inadeguatezze. E ci sono alcune foto che lo ritraggono ieri quando è arrivato a sorpresa al raduno nazionale degli scout a San Rossore, lui e la moglie, entrambi ex scout, sono tornati lì e oggi ci sarà invece l'incontro ufficiale, mentre quello di ieri è stato un incontro a sorpresa. Restiamo sulla stampa per leggere una parte del commento di Franco Bruni che si può collegare al ragionamento fatto da Matteo Renzi con Federico Geremica. Lo scambio possibile con Bruxelles, scrive Franco Bruni. Draghi suggerisce di iniziare a condividere la sovranità a livello europeo anche per quanto riguarda le riforme strutturali. Lo ha ribadito giovedì, facendo capire che l'Italia è fra i paesi più bisognosi di essere spinti dall'Unione Europea a fare le riforme. Significherebbe avviarsi a concertare a Bruxelles non solo la disciplina macrofinanziaria, come già avviene, ma anche i provvedimenti per riorganizzare il mercato del lavoro, alcune procedure giudiziarie, il welfare, la burocrazia, la struttura della tassazione e altro ancora. La questione delle riforme strutturali è cruciale, secondo Bruni, perché il vero collo di bottiglia della crescita italiana ed europea è questo. Per rilanciare un'economia dove non funzionano i meccanismi di fondo, non serve la politica monetaria e non basta tagliare le tasse e la spesa pubblica. Restiamo nell'ambito politico per dire che c'è invece un'intervista di Maria Elena Boschi, la ministra, a Monica Guerzoni sul Corriere della Sera. Forza Italia dice: non entrerà nel governo. Il ministro Boschi, il giorno dopo dopo il primo sì alla sua riforma del Senato, dice: non siamo più forti noi della fatica. E sul futuro dice: Forza Italia non entrerà nel governo, in economia sceglie la maggioranza. Vediamo alcune frasi di questa intervista. È stato molto faticoso, le chiedono, perché la riforma è passata effettivamente con grande fatica. Lei dice: è andata molto bene, è stata approvata l'8 di agosto nei tempi previsti. È stato faticoso, ma abbiamo mantenuto l'impegno. Quando ci sono processi di cambiamento, dice il ministro Laguerzoni, così grandi, possono esserci critiche e contrasti. Senza contrasti non c'è progresso. In questo caso però le opposizioni non hanno perso una battaglia, hanno perso un'occasione. Non è una vittoria mia o di quei ragazzacci del governo. Questa importante riforma è frutto di un lavoro che ha coinvolto tutti, senatori, relatori, esperti, ricercatori. I tecnici, dice ancora il ministro Boschi, del mio ministero sono stati straordinariamente bravi, e se la politica ha dimostrato di saper riformare se stessa è un successo dei senatori prima di tutto. Si sono mostrati più interessati al futuro delle istituzioni che alla loro ambizione personale. E poi dice anche un grazie a chi ha creduto nel cambiamento. C'era la possibilità di confrontarci nel merito, le opposizioni non l'hanno colta. Quando chi ti propose di prendere tempo fino a settembre, noi eravamo d'accordo. Sono state le opposizioni a rifiutare, scegliendo l'ostruzionismo a oltranza. Per fortuna noi siamo più forti. Intanto Grillo evoca Mao, sarà una lunga marcia, non abbiamo fretta, con i golpisti non tratto. E a proposito di Grillo e dell'opposizione, c'è una vignetta di Giannelli in prima pagina sul Corriere della Sera. La notte delle stelle cadenti, Berlusconi su un balcone, dice Renzi, esprimi un desiderio, e lui dice che non cadano le 5 stelle. È un'opposizione che fa comodo. Restiamo ancora sulla politica, ma andiamo a vedere per un istante invece il taglio che dà il Fatto Quotidiano alle stesse notizie, e in particolare a quello che è accaduto nelle ultime ore con l'approvazione, la prima approvazione appunto della legge riferita al Senato. Dice il Fatto Quotidiano: adesso Renzi è nelle mani del Caimano, e Marco Travaglio parla di assemblea prostituente. E dice: no, vabbè, ha fatto anche questo. Oltre a Verdini, alla Rossi, a Quagliarello, a Romani, Monna Maria Elena Boschi ha baciato pure Antonio Razzi. Non è uno scherzo, è la foto che immortala per i posteri l'ultimo atto dell'alato dibattito sulla nuova Costituzione, minuscola si intende, approvata l'altro ieri in prima lettura al Senato. E Antonio Padellaro, che del Fatto Quotidiano è il direttore, scrive: i numeri dicono che senza i voti di Forza Italia Renzi mai avrebbe potuto partorire l'obbrobrio del Senato, dei nominati e degli impuniti. La notizia è che esattamente un anno dopo essere stato annientato dalla Cassazione, Silvio Berlusconi, resuscitato dal suo più brillante allievo, può anche fregiarsi a buon diritto del titolo di kingmaker del governo. Senza il Caimano il premier non va da nessuna parte. Niente presunte riforme, niente Italicum, niente soccorso azzurro in caso di probabili sabotaggi PD in Parlamento. Ma legandosi mani e piedi ai Caimano, dice Padellaro, il premier si è marchiato per sempre. Ci voleva un uomo nuovo per attuare il programma della vecchia classe politica, ha detto Walter Tocci, senatore PD dissidente, cogliendo il dramma di un paese eternamente ricattato dalla sua parte peggiore. La vitalità di Berlusconi, dice ancora Padellaro, è ben nota, così come la spiccata attitudine alla demolizione dei leader dei centrodestra. Vediamo invece cosa scrive Eugenio Scalfari su Repubblica in un editoriale intitolato «Matteo Renzi è bravissimo, ma la pagella finora è negativa». Il Senato, dice Scalfari, è stato riformato in prima lettura. Ce ne vorranno altre 3, tra Camera e Senato, prima che la riforma sia perfezionata. E intanto anche la riforma della legge elettorale dovrà essere varata, anche se ancora numerose sono le variazioni che il PD vorrebbe includervi, non ancora concordate con Forza Italia in modo definitivo. Comunque, entrambi questi due cambiamenti, ai quali si dovrà aggiungere la riforma del titolo V della Costituzione, richiedono una doppia firma, quella di Renzi e, scrive Scalfari, quella di Berlusconi. Il nostro Ivo Diamanti, in un articolo di qualche giorno fa, smentisce che si sia in presenza di una tentazione autoritaria da parte di Matteo Renzi, come molti dei suoi avversari politici temono. Che Renzi, riducendo il Senato a poco più di una scarpa vecchia, coltivi un rafforzamento del potere esecutivo, non c'è dubbio alcuno. Del resto è lui stesso, dice Scalfari, che lo dice presentandolo come una svolta democratica che allinea l'Italia a tutti gli altri paesi d'Europa. È vero che anch'io l'ho ricordato domenica scorsa. Per darne una definizione calzante, ho chiamato questa scelta renziana, ampiamente condivisa da gran parte del PD, egemonia individuale. Diamanti usa una definizione molto simile, la chiama democrazia personale, e cercando un paragone col passato fa il nome di Bettino Craxi. Poi Scalfari dedica poche righe a quanto hanno scritto egregi colleghi di altri giornali su questione come quella qui finora trattata, e dice: alcuni ripetono che l'abbandono del bicameralismo perfetto metterà la parola fine al balletto che fa perdere mesi e mesi di tempo alle due Camere prima che una legge sia approvata. Ho già fornito da tempo le cifre, dice Scalfari, raccolte dalla segreteria del Senato, che smentiscono questa affermazione. I tempi non sono affatto lunghissimi e variano, secondo la natura dei provvedimenti, tra i 56 e i 200 giorni. Come si vede, niente di paralizzante. Viceversa, dice Scalfari, sono ancora privi di attuazione ben 750 provvedimenti approvati da entrambe le Camere, ma privi dei regolamenti attuativi e di altrettanti decreti ministeriali che dipendono dalla burocrazia dei singoli ministeri. Il male dunque è qui e non nel bicameralismo. Sulla stampa di ieri, scrive ancora Eugenio Scalfari, un egregio collega ripeteva la filastrocca del balletto, ma sullo stesso giornale la senatrice a vita Elena Cattaneo, in una lettera al direttore, segnalava le ragioni per cui si è astenuta nel voto finale. È la lettera di una persona che non parteggia per alcun partito e non ha pregiudizi di sorta, ma cerca di dare giudizi lucidi e motivati. Infine, sul nostro giornale, scrive Scalfari di venerdì, il professor Krainz ricorda che De Gasperi fu sempre e tenacemente favorevole al bicameralismo perfetto, perché temeva che una sola Camera finisse per trasformarsi in un'assemblea giacobina, nel senso che avrebbe seguito pedissequamente le decisioni del demagogo di turno. Molti hanno spesso richiamato pareri di alcuni padri costituenti contro il bicameralismo, ma nessuno aveva ricordato il parere di Alcide De Gasperi, che non è certo un nome da poco, perché è stato il vero costruttore della Repubblica Italiana. A proposito dei temi legati alla politica di questo momento, vi dico che sul Manifesto c'è un editoriale di Tommaso Di Francesco che dice: elemosina e complicità, parla di Gaza ma anche di fatto della politica italiana, perché dice che le famiglie erano tornate nelle loro case senza trovarle, i bambini giocavano vicino ai funerali dei loro coetanei, i pescatori gettavano reti senza speranze. 72 ore senza bombardamenti israeliani, ma dal Cairo non potevano arrivare né l'estensione della tregua né la pace, perché i palestinesi sono soli. Per i governi europei, che i territori palestinesi occupati è un fatto assolutamente marginale, il governo italiano dell'ex scout Renzi, che ha taciuto su tutti i massacri di questi giorni, è impegnato in uno sforzo di diplomazia parrocchiale. Invia alla gente di Gaza, pensate, 30 tonnellate di aiuti. Gli aiuti servono a quel che resta della sinistra e che deve raccoglierli, a partire dai medicinali e sostenendo le organizzazioni umanitarie palestinesi. Ma per favore, basta elemosina e complicità, dice Tommaso Di Francesco sul Manifesto, perché l'Italia tace sul trattato militare in vigore con Israele, non fa come la Spagna, che simbolicamente ha fermato per un mese l'import-export di armi con Israele. Sulla situazione generale, invece, perché si parla in questo caso di Cina, c'è un interessante editoriale sul Messaggero di Romano Prodi che dice: lo shopping della Cina, un'occasione per l'Italia. I dibattiti che mettono in dubbio la durata della crescita cinese si susseguono, dice Romano Prodi, da qualche anno, ma nel frattempo la Cina continua a crescere. Ovviamente, dice l'ex Presidente del Consiglio ed ex Presidente della Commissione europea, non più a ritmo di oltre il 10% all'anno, ma sempre sopra il 7%. Per un paese ormai a medio livello di sviluppo, una crescita di queste dimensioni è più significativa della precedente crescita a due cifre, che per tanti anni aveva stupito il mondo, anche perché nel frattempo la Cina è diventata la seconda economia del pianeta e si appresta ben presto a divenire invece la prima. Sarebbe tuttavia sbagliato limitarsi a questi aspetti quantitativi, perché nel frattempo, dice Prodi, stanno cambiando le forze propulsive di questo sviluppo. In conseguenza dei forti aumenti salariali, le produzioni a basso livello qualitativo si vantano spostando verso i paesi asiatici e africani a più basso costo del lavoro, e la Cina è costretta a competere nei settori nei quali tecnologia e innovazione sono essenziali, mutando di conseguenza i suoi rapporti economici con il resto del mondo. Per molti decenni l'obiettivo unico era infatti invadere i mercati con merci a basso costo, impiegando il conseguente enorme surplus nell'acquisto di buoni del tesoro americani, in misura minore anche europei, e investendo crescenti risorse in Asia, Africa e America Latina per procurarsi cibo, materie prime ed energia. Con il nuovo secolo la strategia è progressivamente cambiata. e lo shopping della Cina, secondo Prodi, è dunque un'occasione anche per l'Italia. Torno un istante sul Corriere della Sera per parlare del caos dell'eterologa. Linea dura di Lorenzini, il ministro bloccherà gli interventi nei centri pubblici e privati. È caos dopo lo stop al decreto legge che avrebbe dovuto regolare la fecondazione eterologa. Al fronte che sostiene che la sentenza della Corte Costituzionale va applicata comunque, si oppone il ministro Lorenzin, che annuncia controlli a tappeto. C'è un interessante articolo di Isabella Bossi Fedrigotti che scrive che la politica diserta e ci sono i rischi del fai da te. La fecondazione eterologa resterà una cosa per cui solo per chi può permettersela. Non è dunque soltanto una sensazione che la politica abbia fatto una sorta di passo indietro, che si sia mostrata in ritardo, se non assente, evanescente di fronte a un compito urgente che aspettava tutto il fronte politico. Ma andiamo a vedere in particolare all'interno cosa dice Isabella Bossi Fedrigotti, perché spiega: sarà colpa dell'agosto o del desiderio di chiudere per ferie o della materia complessa e delicata, si chiede. Probabilmente un po' di tutte e due. Fatto sta che il decreto del ministro della Sanità concernente l'autorizzazione della tanto discussa fecondazione eterologa è stato sospeso perché, come ha scritto Beatrice Lorenzin e i gruppi parlamentari, siano le Camere ad affrontare gli evidenti profili etici che attingono la materia, oltre che, come sembra, per la richiesta di compatibilità di colori e gruppo sanguigno tra genitori e figlio avanzata dai medici e dalle associazioni di aspiranti padri e madri tramite inseminazione, richiesta sulla quale la stessa Lorenzin e non soltanto lei si è pronunciata in disaccordo. Sul tema, scrive Isabella Bossi Fedrigotti, è perciò stato deciso all'unanimità dovrà legiferare il Parlamento, chissà quando però. Giusto che si discuta ancora e ancora e che eventualmente non si proceda per decreti, poiché l'argomento, se così si può dire, del contendere tra quelli che toccano l'umanità nel suo più profondo, maternità e paternità, che stanno alla base del nostro essere, che non si possono sistemare, regolamentare con un frettoloso provvedimento d'urgenza. Giusto dunque che sia una legge a disciplinare la materia. Tuttavia, scrive Isabella Bossi Fedrigotti sul Corriere di oggi, sappiamo bene che in verità se ne discute da anni, dal tempo della controversa legge 40, risalente al lontano 2004, che escludeva la possibilità di ricorrere all'eterologa. In settembre, una volta passate le vacanze, il Parlamento dovrebbe avviare la discussione, nella speranza che non la voglia trasformare in battaglia tra parti, dove si perde di vista l'essenza della questione che non ha a che vedere con tagli, tasse, economia, lavoro, produttività, tutti temi tremendamente brucianti, bensì con una delle pochissime, forse l'unica e a volte anche breve, gioie pure concesse all'uomo. Ancora sul Corriere della Sera, tutti gli show del criminologo che porta in cattedra Schettino, Aldo Grasso, dice Schettino che tiene una lezione agli studenti, Schettino che affonda l'università, lo Schettino che è in noi, Schettino della scena del crimine al profiling. Chi sia Francesco Schettino lo sappiamo, ma qui, tanto per usare un linguaggio forense, il colpevole è un altro. Si tratta di Vincenzo Maria Mastronardi, cattedratico, psichiatra e criminologo, direttore del Centro Sperimentale Cineteatrale di Criminologia della Sapienza di Roma. È lui che ha infatti invitato Schettino, scrive Grasso, a un seminario organizzato al Circolo Aeronautico di Roma e ci ricorda, tra l'altro, che non è nuovo il criminologo a questi show, tanto che passa molte delle sue giornate in TV in una serie di programmi di punta. Ultima cosa sulla politica, per dire che c'è un'intervista a Grasso su Repubblica che parla del calvario della riforma del Senato. L'intervista è di Liana Milella su Repubblica e che gli chiede come si sente oggi il Presidente del Senato. Spossato, dice, come dopo una maratona, ma sollevato. Come uno che ha vinto o uno che ha perso, gli chiede la giornalista. L'arbitro, dice, deve far sì che la partita raggiunga il 90° senza invasioni di campo. Ci sono senatori con cui non parlerà più dopo questa battaglia? Assolutamente no, dice il presidente Grasso. In politica è comprensibile il gioco delle parti. E la domanda poi è, e Renzi? E il presidente Grasso dice, non l'ho mai sentito. C'è un interessante reportage dalla Spagna di Federico Fubini sulla Repubblica di oggi. La lezione della Spagna così ha ripreso a correre. In un venerdì pomeriggio d'estate il quartier generale di Desigual, scrive Federico Fubini, è quasi completamente vuoto. In questi 24.000 quadri di spazi aperti di solito lavorano circa 1.000 persone, ma nell'ultima mezza giornata della settimana ne restano non più di 4 o 5. Da un lato, scrive Fubini, le vetrate affacciano sul porto di Barcellona, dove si muovono navi da crociera cariche di migliaia di turisti. E approfondendo questo tema su due pagine, parla di tagli, di lavoro più flessibile, di aiuti, con le riforme dettate dall'Unione Europea. La Spagna, grazie a questi, ha ripreso a correre. Fino a poco tempo fa, scrive Fubini, l'economia iberica era a collasso. Nel 2014 il PIL crescerà dell'1,5%, con 400.000 nuovi posti di lavoro. Desigual, come vi ho detto, e le altre imprese spagnole aumentano utili e penetrazioni all'estero. Madrid ha applicato le condizioni poste dall'Europa in cambio dei fondi alle banche. Varati tagli di spesa per 3,4 punti di prodotto interno lordo, quasi il doppio del sogno della Spending Review italiana. Il salvataggio del credito, scrive ancora Fubini in questo reportage dalla Spagna, ha fatto ripartire i prestiti, ma molti rimpiangono le vecchie tutele. E visto che si parla di banche, vado a leggervi l'editoriale di Guido Rossi oggi sul Sole 24 Ore. Dice Guido Rossi: la globalizzazione del capitalismo finanziario, ispirata al più sfrenato liberismo economico, sta distruggendo, insieme con l'ordine mondiale, il principio fondamentale della certezza del diritto. Il diritto è diventato ormai oggetto di compravendita e di consumo come qualsiasi altro bene, sempre più in balia del potere del denaro. E intanto, nonostante l'enorme ammontare globale dei debiti non pagati, le banche non falliscono, perché troppo grandi per fallire, o come elegantemente si dice da noi, di sistema, mentre gli stati vanno tranquillamente e ripetutamente in default, cioè in stato di insolvenza che deve essere ripianato da cittadini sempre più poveri. Giustamente, al proposito, ha appena lamentato sul New York Times il Nobel Stiglitz, che dice che abbiamo un sistema per disciplinare il fallimento privato, ma non ne abbiamo alcuno per ristrutturare i debiti sovrani degli stati. D'identico parere Rogoff, come ha scritto venerdì su questo giornale, e ancora fin dal primo default dell'Argentina nel 2001, il Fondo Monetario Internazionale e poi la Commissione di Esperti delle Nazioni Unite, presieduta dallo stesso Stiglitz nel 2009. Dunque solo la certezza del diritto, secondo Guido Rossi, può battere la speculazione. Passo di nuovo sulla Stampa, perché c'è una notizia curiosa e soprattutto perché a raccontarla è la firma serissima di Enzo Bettiza, che dice: il compleanno ravvicinato di Lauren e Bardot, due modi diversi di essere diva. Sofia e Bibi e Dio creò la donna 80 anni fa. Lauren e Bardot, due miti del secolo breve, applaudite, esaltate, imitate, perfettamente coetanee, ma quanto diverse. Una, la Bardot, che grazie alla propria insolente trasgressività ha scalato le vette della seduzione. A 15 anni, scrive Bettiza sulla prima pagina della Stampa, era già sulla copertina di Elle, e a 18 era la sposa non tanto bambina di Roger Vadim. Piace a troppi, come diceva il titolo del film che, stroncato dalla critica, le dette notorietà internazionale, titolo molto più suggestivo e avvolgente in originale. Straordinaria combinazione fra malizia e ingenuità, fragilità e spavalderia, allusività e una certa arrogante sicurezza di sé, che le veniva dai natali altoborghesi. Di tutt'altro tipo, travagliate, frustranti, le origini di Sofia, scicolone, cresciuta nei vicoli di Pozzuoli ma decisa a conquistare l'America grazie alla sua ridondante avvenenza mediterranea. Lauren è il cognome d'arte che suona meglio e presto Sofia si dovrà iscrivere probabilmente con il PH. Ci sono due pagine dedicate alle grandi dive oggi sulla Stampa e sono due pagine che meritano di essere guardate, perché si parla da una parte della volontà di ferro della scugnizza di Pozzuoli, che dice che l'unico rimpianto: non sono mai stata bambina, mai, dice Sofia Lauren, mentre Brigitte Bardot, la star suo malgrado, che rimase Lolita per sempre. In realtà non amò né la fama né il cinema e scappò appena possibile. Per questo parla Bettiza delle due dive diverse del secolo breve e dice: è una che fugge da se stessa, dal proprio background sociale, una migrante della bellezza. La Bardot invece, rispetto alla Lauren, presta i suoi lineamenti, il suo celebre broncio alla Marianna, mai vista così sexy, di una Francia oleografica e nazionalista. E si può la domenica parlare anche di notizie forse un po' più leggere, ma che riguardano due grandi dive che hanno lasciato un segno importante nella storia del cinema. Sul Corriere della Sera una notizia che arriva dal mondo di Facebook: lo studente che sfida Facebook, una causa collettiva con migliaia di firme, usano i nostri dati. L'articolo di Fabrizio Massaro, che scrive che in tanti si sono arrabbiati, ma lui è reagito. In tanti non sopportano che essere iscritti a Facebook comporti automaticamente una violazione della propria privacy. Lui ha deciso di farla pagare al fondatore del social network più diffuso del mondo, Mark Zuckerberg. Ed essendo studente di legge, Max Schrem, Adams, un austriaco di 26 anni, specializzato in diritti informatici, gli ha fatto causa. Alla class action contro il miliardario statunitense hanno già aderito 25.000 persone. Il social network ovviamente non ci sta e dice che questo ragazzo cerca solo pubblicità. Il flop della carta d'identità digitale, per averla servono anche 7 mesi, è un caso che racconta oggi su Repubblica De Giorgio, raccontando appunto che doveva essere una rivoluzione, ma che secondo gli esperti la carta d'identità digitale è assolutamente nata vecchia, infatti sarebbe un documento già superato. Torno al Messaggero, perché sul Messaggero c'è un'intervista sulla questione eterologa al presidente della Consulta Tesauro, che dopo lo stop del governo e gli interventi dice che non c'è un vuoto normativo. Dice il presidente della nuova Costituzionale, spiegando gli effetti della sentenza di cui ha scritto le motivazioni: i centri autorizzati possono praticare la tecnica purché siano rispettati i paletti posti dalla legge 40. Nell'intervista a Silvia Barocci, tra l'altro, Giuseppe Tesauro dice: se ci fosse stato bisogno di una legge, la Consulta avrebbe dovuto dichiarare il ricorso inammissibile. L'unico punto di rilievo che richiede un intervento normativo è quello sul numero delle donazioni. Il vuoto normativo, dice, non c'è. I centri di fecondazione assistita autorizzati possono praticare già ora l'eterologa, purché rispettino tutti quei paletti che la legge 40 ha fissato per la procreazione medicalmente assistita in generale e tutti i meccanismi di controllo pubblico previsti e magari talvolta insufficienti. Giuseppe Tesauro è il neo presidente della Corte Costituzionale e soprattutto colui che lo scorso giugno ha scritto e depositato le motivazioni della sentenza 162, con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa in Italia. Una sentenza non certo facile da scrivere, il cui testo sarebbe stato soppesato, limato e discusso dai giudici nelle singole parole e nelle virgole, perché, come è stato nel caso della bocciatura del Porcellum, le decisioni della Corte non possono comportare vuoti normativi. Se così fosse, le questioni di legittimità non verrebbero neanche discusse nel merito e non varcherebbero la soglia dell'ammissibilità. Dice Tesauro: mi rendo conto che su un tema così delicato c'è una riflessione diffusa nel Paese e non solo nel Governo e nel Parlamento, che ovviamente resta sovrano e che può anche scegliere di modificare o integrare la legge 40. D'altra parte, la Corte si è limitata ad affermare l'incompatibilità del divieto di eterologa con la Costituzione e che il vuoto normativo non c'era se non su un punto di un certo rilievo, il numero delle donazioni, da colmare eventualmente con un aggiornamento della linea guida e con una norma primaria. Lo scontro politico sulla fecondazione è ormai però molto alto e scoppia il caso Toscana. Qui, dice il governatore Rossi, niente stop. Lui sceglie di ignorare il divieto del ministro e va avanti. E il PD dice: sosteniamo la procreazione assistita. Salto invece dall'articolo che stavamo leggendo sul Messaggero al Giornale. Il Giornale oggi titola, ve l'ho detto in apertura di trasmissione, con basta immigrati, costano 12 miliardi all'anno, e vi avevo anticipato che vi avrei letto alcune righe della proposta di Vittorio Feltri, che dice: basta, non ce la facciamo più. Dal 1 gennaio sono già giunti in Italia oltre 95.000 immigrati clandestini, più o meno quanti sono gli abitanti di una città come Bergamo. Troppi, non sappiamo dove metterli, non siamo in grado di soccorrerli e di ospitarli. Non abbiamo i mezzi per provvedervi, dice Feltri. Che cosa possiamo fare per scoraggiare questo tipo di incontrollata immigrazione? Parlare con sincerità, raccontare la verità, informare i disperati in cerca di salvezza sulle nostre coste che non abbiamo più possibilità di accoglierli. I posti sono esauriti, non c'è più trippa per gatti. Abbiamo consumato ogni risorsa, dice Feltri, siamo in bolletta marci, il nostro PIL fa schifo, quanto il debito pubblico, l'economia italica non cresce, anzi cala e si inabissa, nello sconforto degli imprenditori che vorrebbero fare e non riescono a combinare nulla per mille motivi. È giunto pertanto, secondo Feltri e secondo il Giornale, il triste momento di chiudere le cosiddette frontiere. Grande spazio sul Giornale anche la fine di Ingroia, ora indaga su internet. In tilt parlano dell'incarico alla regione che era stato dato a, come ricorderete, il giudice che era l'uomo chiave nella trattativa Stato Mafia, perché era lui che indagava su questo e che poi si presentò alle elezioni con la lista Ingroia che portava il suo nome. Vi ho detto del Fatto Quotidiano e delle critiche a Renzi che sarebbe nelle mani del Caimano, invece Maurizio Belpietro su Libero spiega perché il 67% delle imprese scappa dall'Italia e dice che una ricerca fatta da Mediobanca sui principali gruppi industriali italiani porta proprio questo dato. L'analisi, che viene pubblicata periodicamente dalla Banca d'Affari Milanese, spiega che il 67% della produzione made in Italy non è affatto in Italy ma altrove. In pratica di italiano nella produzione spacciata per tale c'è soltanto l'etichetta. Attenzione, non siamo di fronte, dice Belpietro, alla solita fabbrica delle frodi, ovvero merce contraffatta ma spacciata per autentica. Siamo dinanzi a merce regolarmente prodotta da marchi titolari e che tuttavia non esce da stabilimenti nazionali, bensì da un'unità produttiva che è dislocata altrove, nell'est Europa oppure in Asia, là cioè dove i costi industriali sono più bassi e le tasse più favorevoli. È il fenomeno della delocalizzazione di cui si è parlato per anni. Attenti, a causa delle troppe imposte e degli eccessi sindacali, le aziende se ne vanno, scrivevamo. Bene, dopo un decennio trascorso a lanciare allarmi, la cosa sta accadendo, scrive Belpietro. Vi segnalo, in questo caso sul Libero, anche un'intervista a Mariotto Segni, che torna a parlare dopo molto tempo. E Mariotto Segni, in una lunga intervista fatta da Barbara Romano, dice: la Boschi non conta nulla, Padoan verrà fatto fuori, la riforma del Senato è un brodino, a Verdini interessa solo l'intesa Silvio Matteo, Fini troppi errori, io l'avevo messo in guardia. Berlusconi è pur sempre l'ultimo premier eletto. E se qualcuno è curioso sul destino di Segni, oggi può scoprire su Libero che appunto ha ancora delle cose da raccontare sulla politica italiana. Si parla sul secolo XIX, che prima ho citato per quello che riguarda l'Iraq, anche della scuola che in 8 anni starà preparando 150.000 assunzioni. Si accederà, scrive il secolo XIX, solo per concorsi ad hoc, rebus però sulle coperture delle cifre. Esaurite tutte le graduatorie, ecco il piano del governo, scrive Palombo. Del piano scuola si parlerà nel primo Consiglio dei Ministri dopo la pausa estiva. Il Premier, dopo lo stop ai pensionamenti dei prof di quota 96, ha promesso un intervento strategico. Sono le 150.000 assunzioni in 8 anni per mettere fine alla precarietà, esaurendo tutte le graduatorie. Vi ho detto prima dell'intervista che c'è all'inviato del Papa in partenza per il Kurdistan, in questo caso stiamo parlando del cardinale Filoni, che dice: cristiani iracheni diritto a restare. Dice a Luca Geronico: sono convinto che non ci sia luogo della terra dove i nostri fedeli non abbiano a cuore la difficile situazione di questi fratelli e sorelle sradicati ed espulsi dalle loro case, dalle loro terre. Tra pochi giorni il cardinale Fernando Filoni, scrive appunto Avvenire, inviato personale di Papa Francesco, sarà in Iraq, dove dal 2001 al 2006 è stato nunzio apostolico e dove, spiega, la situazione dopo il conflitto è peggiorata. Si pagano le conseguenze di una guerra assolutamente sbagliata. C'è un articolo curioso oggi, l'editoriale di Giancarlo Mazzucca sul Giorno. Il Giorno apre dicendo: vacanze, si rivede l'esodo, un sabato da Bollino Rosso, traffico intenso, code, caldo e qualche disagio, ma la crisi c'è, turismo mordi e fuggi, pochi volano all'estero, scrive Mazzucca. Il Ferragosto del 2014, giovedì prossimo, mi ricorda molto quello di 30 anni fa, quando l'Italia era analogamente sotto pressione sul fronte economico, tanto che si temeva una svalutazione della lira all'interno dello SME. Lavoravo allora al Corriere della Sera. Il direttore di Via Solferino, Alberto Cavallari, mi spedì in tutta fretta a Madonna di Campiglio, dove Beniamino Andreatta, ministro del Tesoro, stava trascorrendo qualche giorno di vacanza. Il professore Trentino Berognese era tranquillo nonostante tutto. Non c'era ancora, scrive Mazzucca, l'euro e potevamo gestire al meglio la nostra liretta, ma per sicurezza mi consigliò di restare nei paraggi anche il giorno dopo. Per fortuna non arrivò la convocazione d'urgenza di Bruxelles e l'economista riuscì persino ad andare a funghi a Cortina con la madre. Anche se tutto si risolse allora piuttosto bene, si poteva ugualmente tagliare con un coltello la tensione che si addensava sulle nostre teste 6 lustri fa. Mi auguro che anche stavolta finisca tutto in una bolla di sapone, ma temo che la situazione sia molto più pesante. La ripresa, dice Mazzucca, non c'è, come confermano i dati sul prodotto interno lordo dell'ultimo trimestre ancora in negativo. Però ha deciso il Giorno di dedicare molto spazio a questo ritorno dell'esodo, al traffico che dimostra che sono scesi in campo molti italiani che hanno iniziato le loro ferie. Ho ancora qualche istante per dirvi che si parla anche di Medio Oriente al voto sul Corriere della Sera e sugli altri giornali. Il Corriere in particolare, con la penna di Elisabetta Rosaspina, inviata in Istanbul, dice: Erdogan prenota l'incoronazione a sultano della Turchia. Grande favore favorito, vuole i pieni poteri. Corsa a tre, può vincere già al primo turno. Ci sono soltanto poche seccature sulla strada, altrimenti ben spianata, del primo ministro turco, l'islamico Erdogan verso il colle, o meglio la collina di Ankara, sede del palazzo presidenziale. Tra lui e la realizzazione del sogno di una vita restano, come scrive la Rosa Spina, solamente piccole seccature, quasi più pericolose però, dei suoi avversari ufficiali. C'è un diplomatico che è candidato prediletto, per così dire, dal mondo arabo, nonché ufficiale dei due principali partiti d'opposizione, e c'è un curdo che oggi si cimentano nell'impresa di guastargli un plebiscito annunciato, e si parla di lui come di un leader che ha una mezza intenzione di fatto di trasformarsi in una sorta di nuovo imperatore di quella zona. C'è però anche un'intervista interessante a una cronista che dice: il premier e la crociata contro i giornalisti e contro la libertà di stampa, a ricordarci che in quel paese non è facile criticare chi sta al governo. Siamo arrivati nel frattempo alla fine di questa lettura dei giornali, per cui finisce qui la rassegna di oggi. Vi ricordo che dopo una breve pausa pubblicitaria inizieremo il consueto filo diretto con voi ascoltatori, un filo diretto che, insomma, che è sempre molto utile non solo per chi lo ascolta da casa, ma anche per chi lo ascolta da studio, confrontandosi con i lettori. Ci fermiamo dunque un istante.
Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e Il Trentino, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domanda ad Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e Il Trentino, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Ben ritrovati. Prima di iniziare a sentire i vostri pareri, vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 i tantissimi sms che state inviando. Parto subito da qua per dire: a luglio sono stato in vacanza a Moena, ho letto e apprezzato sui giornali, complimenti direttore, non mi aspettavo di partire con i complimenti di Giovanna, ma la ringrazio. Buongiorno, scrive Silvia, per fermare gli arrivi dei poveri stranieri ci sono due cose da fare: non vendere più armi a questi paesi per fomentare guerre e smettere di consumare la maggior parte delle risorse del pianeta, dice appunto Silvia, che augura a tutti buona domenica. Feltri, dice Paola, sugli arrivi degli immigrati: perché omette di dire che la stragrande maggioranza dei migranti che sbarcano in Italia sono in realtà diretti altrovi, in Germania e al nord Europa? È una cosa di cui abbiamo parlato anche ieri. Quanto osservato da Scalfari sulla bugia del bicarellismo, dice invece Giuseppe Moncada, era causa di ritardo l'approvazione della legge, era stata già evidenziato dal ragionamento documentato articolo del professor Viroli sul Fatto Quotidiano. Vero, sono molti quelli che stanno in questi giorni raccontando che in fondo non fosse un problema così grande quello delle leggi che passavano da una Camera e l'altra, però stiamo anche parlando di una cosa che ha evidentemente un fortissimo valore simbolico. Vi leggo ancora un paio di sms prima di aprire il filo diretto. C'è un ascoltatore che dice che in mezzo a questo schifo di boiardi di Stato fa bene a parlare di Sofia, lo scrive già col PH, e della Marianna. Tanta gente stanca di questi farabutti si ritirerà in novella 2000, dice Liliana. In realtà i quotidiani raccontano le facce buone, le facce meno buone, le facce interessanti o meno interessanti dell'Italia, c'è un po' di tutto, e oggi forse era giusto parlare anche un po' di Sofia, che è un po' la Marianna dell'Italia. D'abitudine, dice invece Luigi, non amo Feltri, ma mi sembra l'unico lucido sulla retorica buonista dell'immigrazione, mentre Lisa da Pescara dice: ma se si desidera tanto un figlio, anziché ricorrere all'eterologa, perché non scegliere l'adozione? Mi sembra assolutamente, la sua Lisa, una buona domanda. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno
a lei e a tutti gli ascoltatori. In merito all'eterologa, stavo registrando in questi ultimi giorni come una sorta di smarrimento che veniva riportato sui media a proposito di tutte le possibili combinazioni, tutti i possibili problemi relativi ai figli, alle paternità, alle maternità. Ora, io credo che questo derivi dal fatto che forse non ci rendiamo conto che questa prospettiva della fecondazione eterologa porta a un problema di mutamento antropologico, cioè come se noi dovessimo ridefinire i concetti di paternità, di maternità, di famiglia. E questo non viene, cioè non c'è un dibattito culturale approfondito. È come se a un certo punto nella teoria copernicana, cambia il mondo, ma noi stiamo sempre con gli strumenti vecchi e quindi la capacità di interpretare le cose e di capire non c'è. Ora, anche il concetto di, per esempio, ambiguo di donatore. Allora, all'inizio chi dà un gamete maschile o femminile è un donatore, dopodiché diventa il padre biologico o la madre biologica. C'è anche questa ambiguità di fondo. Quindi quello che manca è un discorso di riflessione, che noi stiamo dando un concetto nuovo di paternità e di maternità inusitato, che prima non c'era, cioè una cosa nuova che spunta improvvisamente. E questo non può essere soltanto un discorso basato sul riconoscimento di diritti. Il diritto è qualcosa, diciamo, che viene dopo. C'è una realtà diversa, cioè noi identifichiamo e definiamo concettualmente delle cose nuove che non c'erano prima.
La ringrazio.
Non è possibile. Questo è il punto. Prego.
La ringrazio per l'intervento quasi antropologico e in parte in linea con quanto scrive Isabella Possi Fedrigotti, perché spiega proprio questo quando dice che c'è la diserzione della politica, che è incapace di leggere quello che sta accadendo in questo momento della società, che è incapace di nuovi paradigmi. Dice fra l'altro la Bossi Fedrigotti che l'ipotesi della Toscana, di cui si parla molto a parte, la fecondazione eterologa resterà dunque cosa per chi può permettersela, ingiustizia che una sollecita regolamentazione della materia avrebbe voluto e potuto evitare. Non è dunque soltanto una sensazione che la politica abbia fatto una sorta di passo indietro, che si sia mostrata in ritardo se non assente, evanescente di fronte a un compito urgente che rispettava, dare cioè risposte concrete a domande pressanti poste da quei molti cittadini che, desiderosi di maternità e di paternità, vedono passare gli anni nell'attesa e con essi tramontare l'illusione di realizzare un giorno, quando avranno ancora i requisiti di giovinezza richieste, le loro aspirazioni. Ma le loro aspirazioni riguardano anche un profondo cambiamento, come giustamente lei segnala, della società, ed è per questo che è utile che questo dibattito non passi per decreti legge o per la fretta di un Parlamento che aveva intenzione di chiudere per Ferragosto, perché non è una questione di bloccare o non bloccare gli interventi, è una questione di fermarsi a ragionare su un tema che è enorme, sia per come dire, le prospettive future, sia per quello che sta accadendo in questo momento. C'è anche un'intervista interessante sul Corriere a Paolo Veronesi, che è un costituzionalista, che dice: nessun vuoto normativo si può praticare, i temi etici, dice, no, sono diritti fondamentali, per cui il tema dei diritti e il tema del cambiamento anche della società e forse persino dei valori dell'etica è un tema assolutamente al centro d'attenzione e va affrontato appena dopo queste vacanze anche dal governo. Pronto?
Pronto? Buongiorno.
Prego.
Allora, mi chiamo Massimo. Dunque, mi ha molto interessato la lettura di un articolo che però purtroppo non ricordo, non ho colto l'autore. Lei lo ha letto parlando di fondi che della situazione spagnola, insomma, di fondi che l'Europa darebbe nell'ambito di progetti che però prevedono anche una serie di riforme.
Sì, reportage di Federico Fubini su Repubblica.
Ecco, in merito a questo e anche all'approfondimento di un economista, credo, che parlava del rapporto tra finanza globalizzata e sovranità nazionale, un'analisi che io personalmente non sono un esperto ma condivido assolutamente, perché mi sembra descriva fatti che sono sotto gli occhi di tutti, almeno, e cioè che la finanza globale, diciamo, internazionale, che si muove in maniera trasparente alle frontiere, velocissima, e non deve dar conto a nessuno in termini di consenso o in termini di democraticità delle decisioni, stia quasi cannibalizzando le sovranità nazionali e usandole per scaricare, appunto, poi sulle popolazioni il peso dei costi, diciamo, che vengono imposti attraverso processi di default e situazioni di default e queste cose qui. Ora, io ho questo dubbio. Mi sembra che un sistema organizzato per nazioni stia diventando un po' obsoleto di fronte all'evoluzione che il mondo sta avendo in senso multipolare, soprattutto. Ecco, obsoleto appunto perché viene cannibalizzato, viene quasi usato come strumento e martello da parte della finanza internazionale. E allora mi chiedo, nel momento in cui le liberazioni, come veniva detto in quell'articolo, vanno a detrimento anche dei diritti, delle tutele dei lavoratori o comunque dei cittadini in generale, nel momento in cui uno Stato smette di fornire servizi perché si privatizza, ma a me cittadino a cosa serve lo Stato? E se questa istituzione fosse davvero destinata a soccombere, forse preferirei, ma questo è provocatorio e utopico, ma preferirei forse che lo facesse subito a questo punto e non che si offrisse come strumento e martello, diciamo, per porre in atto, diciamo.
Grazie Massimo.
Ecco, non so se sono stato chiaro.
No, è stato molto chiaro e ovviamente io avrei bisogno di una settimana intera di prima pagina per risponderle sulla necessità di uno Stato, però capisco che la sua è una provocazione, per cui le dico solo che in questi giorni uno dei temi sollevati proprio nel dibattito fra l'Europa e l'Italia è quello della sovranità delle nazioni. E dopo il richiamo del governatore della Banca Centrale Europea Draghi, che di fatto chiedeva all'Italia di allinearsi ancora una volta di più all'Europa, il Presidente del Consiglio italiano da una parte gli ha detto che ha ragione, dall'altra però ha difeso la sovranità nazionale. Se andrà a vedere appunto questa inchiesta che ha fatto oggi Federico Fubini su Repubblica, scoprirà che quei tagli, quel lavoro più flessibile, quegli aiuti che hanno permesso alla Spagna di riprendere a correre sono legati a riforme dettate dall'Unione Europea, per cui il segreto sta probabilmente nella capacità di conciliare con un governo più grande che ha tutta l'Europa sotto controllo invece le soluzioni che devono essere gioco forza nazionali. La forza dell'Europa sta proprio nella diversità degli stati che la compongono, diversità che però deve diventare ricchezza e non una povertà. Un sistema organizzato per nazioni a mio avviso funziona ancora, anche se c'è qualche economista che dice forse era meglio fare fallire l'Italia per ripartire, però a ripartire deve essere sempre l'Italia, non si può pensare che l'Europa ci protegga sempre da tutto, anzi l'Europa oggi sta diventando un giudice particolarmente scomodo e particolarmente critico nei nostri confronti. Dice Elena in un SMS, ma su Emova l'Italia e Tiad saranno ammessi gli alcolici? Penso sia risposta da sola, secondo me no, comunque staremo a vedere cosa succederà. È ovvio che l'Italia comunque manterrà le sue caratteristiche, per cui su certi voli accadrà così perché non cambieranno, si è già detto, alcune delle abitudini classiche dell'Italia. Visto che siamo d'accordo sul ricorso alle dazioni anziché all'elettorologa, dice invece Andrea in un altro SMS, si inviti i politici a rendere più snelle le pratiche per l'adozione. Ha ragione Andrea, è una questione di civiltà. Ci sono persone che parlano insomma di voci amiche con le quali si comincia la giornata, io penso che prima pagina per molti sia una voce amica, per cui è interessante che i lettori lo colgano. E quest'ultima settimana di prima pagina, vabbè, arrivano troppi complimenti oggi perché questi di salto, però ringrazio Loredana, ringrazio Enrico, ringrazio tutte le persone che mi stanno scrivendo cose belle via SMS. C'è Franco che dice: immigrati, per favore, non nascondiamoci dietro un dito, ma tanto vanno in Nord Europa. Di questo basso in Nord Europa ci scapperemo noi. I nostri figli già lo stanno facendo. È un appello davvero che merita attenzione quello di Franco, perché è un appello di molti italiani che si rendono conto che oggi sta cambiando tutto, che i nostri figli devono trovare lavoro altrove. Piero invece dice: in Ruanda, dove gli Hutu hanno massacrato 1 milione di Tutsi a colpi di macete, che c'entrava la vendita di armi? Questo è un riferimento ad un altro lettore ascoltatore che ha scritto questa mattina. Beh, la vendita di armi comunque c'entra spesso, perché sono alcuni stati ad armare altri stati. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Flavia e chiamo da Taormina.
Buongiorno Flavia.
Buongiorno, mi riferisco a una notizia che ho letto su Repubblica venerdì scorso, che il sindacato della polizia lanciava l'allarme per quanto riguarda questi sbarchi clandestini, non so, chiamiamoli profughi, immigrati, adesso non so il termine esatto.
Disperati, guardi, io direi disperati, perché sono tutti
comunque
disperati.
Siamo disperati anche i poliziotti, perché al porto di Palermo molti poliziotti non si sono presentati perché denunciano che non hanno né mascherine adeguate né guanti adeguati a sufficienza, e in più, perché hanno paura di queste malattie, l'allarme l'ha lanciato tempo fa anche il sindaco di Messina, che è un personaggio molto particolare, se uno conosce la sua storia, e non è uno che la pensa come Feltri. E in più in Italia, questa è una notizia en passant che nessuno denuncia, in Italia ci sono 40 poliziotti malati di TBC. Lei cosa mi risponde al riguardo? Non mi dia una risposta buonista e subliminale. Mi dia una risposta veramente concreta e pragmatica.
Buonista, io non penso essere buonista, però ritengo che la solidarietà venga prima di ogni altra cosa, per cui se su questo mi considera un buonista, io lo considero una bella medaglia da porre sul mio torace. L'allarme, lei parla di due cose, però da una parte gli sbarchi, adesso su questo le dirò anche un parere della Bonino, che oggi in una bella intervista ad Antonella Rampino sulla Stampa parla del Mediterraneo, della sfida più dura, e dall'altra parla però dei poliziotti. I poliziotti, è assolutamente inqualificabile che i nostri poliziotti non abbiano la dotazione necessaria per affrontare questa ed altre crisi. È assolutamente incredibile che si trovino i soldi magari per le liquidazioni d'oro dei politici o per altro, per vitalizi, e quando poi non si riescono a, come dire, a dare le benzina, le gomme e altro alle macchine, alle volanti della polizia, dei carabinieri e di altre forze dell'ordine. Per cui da questo punto di vista dico assolutamente bisogna dotare i poliziotti di tutto quello che serve per affrontare questa emergenza. Dall'altra dico che la questione è molto europea, è ovvio che l'Italia deve trovare una soluzione. La mia soluzione è buonista nella parte in cui io dico che quando arriva un disperato va prima di tutto accolto, poi bisogna affrontare le regole, e il tema delle regole è molto importante. Le dicevo che ad Antonella Rampino oggi dice la Bonino: la UE prenda coraggio, è il Mediterraneo la sfida più dura. L'ex ministro degli esteri dice: servono un commissario ad hoc e una nuova politica, basta agire per zone di influenza, dice a proposito anche dell'Ucraina. E a proposito invece di quello che sta succedendo nel Mediterraneo, lei dice, dopo questi sei mesi in cui si è occupata della questione, dice che è assolutamente necessario che ci sia un commissario che segua tutto questo tema, e soprattutto dice che l'Europa è particolarmente fragile dal punto di vista politico, perché è un momento in cui è anche molto difficile assumersi responsabilità. E la sfida del Mediterraneo è da molti punti di vista la più dura, non solo per quello che capita nei fronti di guerra, ma anche per quello che capita sul nostro fronte, che è un fronte fatto di una spiaggia che è fragile, perché è un confine fragilissimo, un confine che ogni giorno molti disperati cercano di varcare. La soluzione che si era trovata in passato aveva permesso probabilmente all'altro fronte, cioè la Libia e l'altra parte del mondo, di fermare prima, ma ci chiediamo ancora come fermassero questi disperati che non arrivavano poi in Italia. Temo di essere stato troppo buonista, ma le assicuro, Flavia, che secondo me bisogna prima allungare una mano ai disperati e poi invece affrontare la situazione. Però non si può che affrontare a livello europeo, perché è un tema assolutamente europeo, come dimostrano le percentuali dei lavoratori che si fermano qua e di quelli che invece vanno altrove. Alcuni sms: 80 euro equivalgono alle somme di molti rinnovi contrattuali che quando vengono siglati si canta vittoria, dice Aldo. C'è un paese miserabile che non ha imprese, e poi purtroppo non riesco a leggere tutto l'SMS, però ci ricorda che quegli 80 euro di cui abbiamo parlato in questi giorni sono assolutamente preziosi. Dice invece Elena: salve, avere bimbi non è un diritto, se si è disponibili a semi o ovuli altrui, se si è disposti a prendere in affitto uteri altrui, perché non adottare? Questo è uno dei grandi temi sollevati anche da altri lettori, ed è giusto ricordarsi l'importanza dell'adozione. Ci sono davvero tanti bambini nel mondo e sicuramente anche in Italia che aspettano solo di abbracciare i loro potenziali genitori. Aldo scrive: esistono persino dei mafiosi che sono pentiti e collaborano, ma mai un politico, un industriale di quelli che hanno avvelenato quel sud che odiano tanto. Mi sembra, scusi Aldo, una grossa semplificazione, perché ci sono politici, industriali e tante altre persone che non solo amano il sud, ma amano questo paese al quale ogni giorno dedicano le loro energie. Generalizzare, continuo a ripeterlo, non aiuta. Caro amico, mi dice invece un altro lettore, serve esattamente a questo, cioè eseguire gli ordini dei poteri extranazionali. Penso si riferisca appunto allo Stato, è ovvio, però è uno Stato di cui abbiamo detto rapidamente, perché il tema sollevato poco fa da Massimo è un tema molto ampio. Pronto?
È pronto, buongiorno a lei, a chi ascolta Prima Pagina, sono Alessandro da Perugia.
Buongiorno Alessandro.
Senti, io telefonavo a proposito, a un certo punto mi ha citato un articolo in cui Renzi avrebbe definito questa del Senato la madre di tutte le battaglie.
Esatto.
E volevo chiedere il suo parere per un dubbio che mi attraversa. Ora, questa riforma del Senato così cogente non mi sembrava, soprattutto il risultato, quello di aver eletto le regioni, che sono una specie di vaso di Pandora della corruzione nazionale, e avergli dato un salvacondotto di impunità, non mi sembra un gran risultato. Comunque, detto questo, io ho un po' l'impressione che sia un po' fumo negli occhi per sfuggire a quello che veramente è il tema di fondo di questo paese, che è il rilancio dell'economia, il tema del lavoro, la disoccupazione giovanile. Su quello invece sento voci flettili, assolutamente disconnesse, e la mancanza di un disegno, di un progetto. A me sinceramente del Senato importerebbe assai meno, importerebbe di più delle risposte su quest'altro fronte.
Grazie Alessandro, grazie. Penso che la sua opinione sia l'opinione di tanti italiani che continuano a dire, devo dire anche attraverso una serie di editoriali che abbiamo letto in questi giorni, che i 100 giorni dedicati alle riforme del Senato non sono paragonabili ai 1000 per le riforme appunto del lavoro e dell'economia. Bisognerebbe forse far viceversa, cioè occuparsi appunto in 100 giorni della vera emergenza, che è quella del lavoro. Ho già detto anche lungo questa interessante settimana di lettura di giornali che la madre di tutte le battaglie, come l'ha definita Renzi questa riforma, e dicendo che è sicuro che l'eliminazione del Senato è la madre di tutte le battaglie, in realtà ha un fortissimo valore simbolico, ed è di questo che stiamo parlando, cioè di una riforma che non era sicuramente attesa come altre, ma che si può vendere al Paese come un taglio importante, una sorta di spending review vera ai danni della politica. Per cui stiamo parlando solo di una cosa simbolica. Adesso ci si augura che la ripresa dell'estate effettivamente ci si occupi di questo. A proposito della regione del salvacondotto riferito all'immunità, ho ricevuto anche molte email di lettori attenti che mi hanno detto un paio di cose in particolare, cioè loro contestano che sia di fatto eletto il senatore, visto che è eletto anche dai consigli regionali, cosa che io ieri ho detto in trasmissione. In realtà io dico che ovviamente c'è un vaglio dell'elettore, perché il consigliere regionale viene votato a livello cittadino o regionale, insomma prima di arrivare in Consiglio regionale e poi in Senato. La questione dell'immunità però secondo me è delicata, sì, ma viene un po' travisata, perché io non penso che il Senato delle regioni, semplifico, serva per portare un eventuale nuovo Batman fiorito in Consiglio regionale, perché questa persona va votata al Consiglio regionale. E lei pensa davvero che una maggioranza del Consiglio avrebbe mai potuto, anche nel Lazio con tutti i problemi che c'erano, votare una persona come Fiorito per portarla in Senato, o che la Minetti o altri avrebbero potuto arrivare in Senato, come sostiene qualcuno? Beh, io tendo ad escluderlo perché sono persone che non hanno mai avuto un grande peso nei loro consigli, che sono diventate famose solo per come dire, le cose che hanno combinato, per cui non mi preoccuperei così tanto della questione dell'immunità, e semmai darei il giusto valore all'immunità che doveva avere quando è nata, ovvero l'immunità per i reati legati alle idee, cioè la libertà di espressione. Su tutto il resto, come peraltro abbiamo visto per Galan e per altri nell'ultimo periodo, l'immunità è servita molto a poco, perché la Camera e il Senato hanno votato rapidamente per consentire l'arresto di questi e altri parlamentari. Qualche sms, Sofia Mariana dell'Italia: ma Faustini si rende conto di quello che dice? La Loren risiede, paga le tasse da decenni all'estero, non si vergogna a indicarla come modello? No, forse non ha capito che mi riferivo a un personaggio cinematografico, perché Sofia sicuramente è stata un simbolo dell'Italia e lo è anche in America. Mai detto che è un simbolo del fisco, di come si debbano non solo pagare le tasse ma essere presenti nel nostro paese, anzi è noto che ha avuto più di un problema con il nostro fisco. Ma stavamo parlando di cinema e di simboli. Quando ad Hollywood si vede Sofia Loren, tutto il mondo vede l'Italia. E quanti disperati ci sono, dice Matteo, ospiti a casa sua, non so se si riferisca proprio alla mia abitazione o al Trentino Alto Adige dove lavoro in questo periodo della mia vita, e ce ne sono sicuramente, non a casa mia intesa come la mia abitazione, ma a casa mia come mio territorio ci sono molti profughi che sono ospitati sia nei centri di accoglienza di Bolzano sia nei centri di accoglienza di Trento, ed è un luogo nel quale la solidarietà è sempre stata un fiore all'occhiello, quello dal quale vi parlo, ovvero quello dal Trentino Alto Adige, dove ogni giorno vengono accolti non solo i profughi ma altre persone in difficoltà. Mi è sfuggito su quale quotidiano ha letto la notizia sull'intervento riguardo la scuola, grazie e complimenti, dice invece Elisabetta. In questo caso parlavo del Secolo XIX, il giornale di Genova, che tra l'altro annuncia che adesso passa a 1,50 euro, come altri giornali, alcuni sono passati a 1,50 euro, alcuni a 1,40 euro, a dimostrazione del momento difficile che sta vivendo l'editoria, momento che però ha un grande bisogno di libertà di stampa e appunto di un'informazione sempre più libera. Pronto?
Buongiorno, sono Beppe Lorenzo, chiamo da Feltro.
Buongiorno Beppe.
Volevo intervenire su quella che per me è una contraddizione, insomma, quello che rischia di diventare il tormentone dell'estate, dell'eterologa, no? Mi sembra un argomento anche non così importante rispetto ad altri argomenti che invece non vengono minimamente trattati, no? Ad esempio un argomento che non viene minimamente trattato secondo me dalla stampa italiana è il cosiddetto PPIT, cioè il trattato di partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti. Praticamente questo trattato, se andrà in porto, annullerà completamente la capacità dello Stato nazionale di essere tale, in quanto permetterà a appunto chi commercia e chi investe, cioè le multinazionali, di intentare causa agli Stati nazionali e probabilmente anche di vincerla, perché questo trattato dice appunto che non si potrà interporre, non si potranno interporre leggi che vadano a ledere l'interesse di queste multinazionali. Faccio un semplice esempio, no? In un campo che è come quello dell'agroalimentare, parliamo di semi come sull'eterologa, per dire, no? Però di questi semi si parla sempre ben poco, cioè dei semi di cui ci cibiamo. Bene, queste multinazionali potranno dire no, perché noi abbiamo qui semi OGM ad esempio voi Europa non li volete, voi ledete il nostro interesse, il nostro investimento, e verrà fatto causa agli stati che non accetteranno di usare semi OGM, e addirittura si potrà arrivare a proibire dei semi convenzionali.
La ringrazio Beppe, mi sembra molto chiaro. La ringrazio anche per aver chiamato da Feltre, dalla provincia di Belluno, luogo che mi è molto caro, non solo perché ho diretto per un breve periodo il Corriere delle Alpi, ma anche perché ho lavorato per un tempo al Gazzettino, proprio nella redazione di Belluno, per cui è un luogo che conosco molto bene, anche se lei in realtà ci parla del trattato di partenariato transatlantico per gli investimenti, per cui di una cosa che non riguarda la piccola provincia di Belluno nel Grande Veneto, ma riguarda un tema molto più importante. E lo prendo come un invito a occuparmene di più sul mio giornale. Per fortuna non è ancora andato in porto questo accordo, però lo prendo per un invito anche rivolto a molti altri colleghi affinché parlino di più di questo tema, che è un tema che sicuramente riguarderà il nostro futuro non solo economico, non solo alimentare, ma anche come cambieranno le nostre vite attraverso questi trattati. E sull'eterologa le rispondo però che non solo per molte persone è un tema davvero importante, ma è importante perché segna il cambiamento o il non cambiamento di un paese in un tempo come questo, e inoltre è un tema che è all'ordine del giorno della politica, perché la politica sta cercando di dare una soluzione, per cui io non farei una gara fra i semi, mi perdoni di usare la sua metafora, ma cercherei di occuparmi semmai dell'uno e dell'altro con lo stesso impatto e con la stessa forza. Leggo ancora qualche SMS, e ovviamente mi riferivo agli industriali che hanno avvelenato la Campania, dice Aldo, non c'è dubbio Aldo, questo era molto chiaro, io dico solo che ce ne sono anche molti altri che la Campania ogni giorno hanno dato lavoro, hanno dato chance, e mi auguro invece che quegli industriali vengano non solo colpiti dalla giustizia, ma anche colpiti da un mondo del lavoro che non ha bisogno di trucchi per dare del lavoro. E c'è anche chi come Renata augura buona domenica, fa piacere che lo auguri a noi, che lo auguri a tutti gli ascoltatori. E poi ci ricorda invece Maria Pia che per adottare ci vogliono molti anni e tanti soldi. Si può sapere chi ci guadagna? Purtroppo ci guadagnano in molti, ci sono anche associazioni assolutamente encomiabili, associazioni un po' meno encomiabili, ed è per questo che il dibattito sull'eterologa dovrebbe servire anche per affrontare seriamente la questione delle adozioni. Come lei e Maria Pia saprà molto bene, sulle adozioni in Italia ci sono regole molto poco chiare, soprattutto ci sono regioni che si muovono in un modo, città che si muovono in un altro, e persone che sono costrette a passare da una parte all'altra per riuscire semplicemente ad adottare un figlio, cioè a dare una risposta importante anche in questo caso a un'emergenza. Dice Walter: vorrei ribadire la grande ingiustizia commessa ai danni dei quota 96, almeno quota 100 e oltre della scuola. Si riferisce a quel calcolo, l'abbiamo visto, degli anni anni di lavoro e degli anni di età degli insegnanti, il tema, dice anche oggi il ministro Madia in una delle interviste ai giornali che sono oggi in edicola, è un tema che il governo comunque intende ancora affrontare e chiarire. Tra l'altro spiega che c'è anche una differenza fra l'impostazione della politica e un'impostazione di alcuni uffici. Non le sembra anacronistico ancora oggi parlare di regioni a statuto speciale come la Sicilia, il Trentino, i privilegi su Belluno, dice Luciano? E Belluno, devo dire, non ha privilegi, anzi Belluno da tempo chiede di entrare nel Trentino o nell'Alto Adige, ovvero nelle regioni confinanti. La Sicilia è altro. Io dico, non è anacronistico se il dibattito va affrontato pensando a cosa queste regioni possono fare per l'Italia, ovvero a come possono essere degli esempi da copiare laddove ovviamente sono esempi virtuosi, e io dico che questo tipo di federalismo si può sicuramente applicare ad altre realtà, e si può spingere di più. È una cosa che sostiene per esempio da tempo il presidente della regione Lombardia Maroni, era un tema caro al presidente attuale, ai presidenti di prima del Veneto, per cui si può forse trovare un modo, a patto che le regioni, attorno a una delle cose che ha detto anche poco fa Alessandro, a patto che le regioni, che forse sono un problema molto più grande del Senato o di altro, le regioni vengano non solo controllate ma vengano anche tagliate laddove si possono tagliare, perché si continua a parlare di provincia dimenticandosi che anche gli ultimi scandali arrivano tutti dalle regioni, per fortuna pochi dalle regioni a statuto speciale, anche se qualche scandalo c'è stato anche in queste regioni. Pronto?
Buongiorno, sono Francesca.
Buongiorno Francesca.
Io telefono a proposito dell'incontro informale che ha avuto Renzi con gli amici scout.
Sì.
Ed oggi dovrebbe avere un incontro più informale, a quel che ho capito.
Esatto.
Ecco. Allora, non vorrei che fosse l'inizio di uno qualcosa che abbiamo già visto con il meeting di Rimini, di Comunione e Liberazione, con i vecchi politici della Prima Repubblica. Che sia, come dire sempre, la politica un po' debole e la Chiesa un po' debole da qualche parte, che hanno bisogno l'uno della stampella dell'altro. La vetrina è ottima, però io mi aspetterei altro, mi aspetterei che la politica di Renzi fosse a lungo respiro, con uno sguardo nel futuro lungo veramente, e se vuole rompere col passato che rompa veramente, anche con le piccole furbizie che la politica del passato ha avuto.
Francesca, è stata chiarissima.
E poi complimenti per l'Alto Adige, regione che amo moltissimo, e l'autonomia l'avete usata benissimo, anche con qualche piccola deficienza.
Grazie, ha risposto lei allora a Beppe, Francesca. Allora le voglio dire questo, innanzitutto va detto che il primo Presidente del Consiglio degli ultimi anni che ha detto no, non vengo al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini è Matteo Renzi, e questo bisogna riconoscerglielo, per cui c'è un taglio con un certo passato. Lei parla di politica di lungo respiro, parlare ai giovani, che siano cattolici o che siano laici, il problema è che Renzi deve semmai avere la capacità di parlare allo stesso modo a tanti altri gruppi di giovani che si ritroveranno nei prossimi tempi, e guardare una politica di lungo respiro, perché parlare ai giovani significa parlare al futuro. Inoltre, nello specifico, devo dire che essendo Renzi ed essendo Agnese sua moglie due ex scout, trovo abbastanza normale che siano andati lì per dire che la politica deve imparare ad ascoltare. Ieri effettivamente l'incontro è stato un blitz a sorpresa, nessuno si aspettava che arrivasse l'ex scout Matteo Renzi, perché di questo stiamo parlando, per incontrare i giovani che stanno redigendo la carta del coraggio, come scrivono oggi i giornali. E c'è stata anche l'emozione della moglie, un'emozione assolutamente genuina, perché appunto tornava in quei campi che aveva frequentato da ragazzina. Io devo dire, questa volta fatico a vederci un'operazione politica, un'operazione immagine o anche un dialogo con un certo mondo cattolico da strumentalizzare. Matteo Renzi non ha mai fatto mistero delle sue origini cattoliche, ma mi pare che abbia dialogato molto seriamente anche con i laici, ma non è tanto questo il punto. Stiamo parlando di un ex scout che per qualche giorno torna a salutare dei vecchi compagni di viaggio, un ex scout che ha preso fortemente le distanze dal meeting di Comunione e Liberazione e che ha fatto capire comunque che intende avere, come avrebbe detto De Gasperi, insomma, un rapporto da laico libero nei confronti di una chiesa alla quale pure non solo credeva e apparteneva, ma con la quale aveva un rapporto importante. E su questo io dico, misuriamolo, se nei prossimi giorni ignorerà altri altri giovani, magari il raduno degli scout cosiddetti laici e magari altri raduni. Speriamo che su questo sia in grado di dimostrare che la sua politica è davvero a lungo respiro. Decrescita felice, me la devono fare i soliti poveracci, dice Ivan Reggio, che è nato nel 47, si riferisce a un messaggio che abbiamo ricevuto ieri da un ascoltatore, insomma, che sta cercando di praticare a casa sua la decrescita felice. Ovviamente era un caso abbastanza unico. L'eterologa invece, dice un altro lettore in un sms, è importante anche se coinvolge poche persone, è come se in tempo di guerra non si agisse contro le rapine ma si reagisse invece su altri temi. Ha ragione, è vero, però ripeto, è anche giusto che un paese si interroghi su temi così importanti, che comunque sono trasversali e riguardano non solo l'etica, ma ripeto, o l'antropologia, come è stato detto prima da un lettore ascoltatore, ma riguardano in realtà temi molto più ampi che riguardano ognuno di noi. A tutti questi che sponsorizzano l'adozione contro l'eterologa, dice Rebecca, ma perché non lasciate che scelgano i futuri genitori? Spero e mi auguro che fra quei lettori e ascoltatori che hanno mandato gli sms vi fossero anche dei futuri genitori. Comunque è giusto che siano i futuri genitori ad affrontare questo tema. Anche Laura interviene su questo, sull'eterologa, e dice: se in una coppia un coniuge non accetta l'adozione è una soluzione, non un'alternativa, e poi ci manda i suoi saluti. Il dramma del lavoro, dice invece un altro lettore, è il dramma della formazione degli imprenditori, però qui sanno usare solo bassa manovalanza gli schiavi, mentre i cervelloni sono inutili e devono andare negli USA. È una semplificazione, però è vero che molti cervelloni tendono a lasciare il paese, come abbiamo visto negli ultimi anni, e uno dei programmi che Matteo Renzi ha elencato fin dall'inizio è proprio quella di riportare i cervelloni nel nostro paese. Pronto?
Ah, buongiorno direttore, sono Franco, telefono a Trento.
Buongiorno Franco.
Innanzitutto per la sua conduzione di questa settimana.
Troppo generoso.
Parlo
grazie.
Dell'eterologa, per questo il centro, volevo parlare magari di Zagrebelsky, eccetera, ma questo è un po' il tema attualmente. È un tema naturalmente che ha implicazioni, come ha detto lei, di vario tipo, di naturalmente etico, ma anche economico. Pensiamo quante somme vengono spese per ottenere questo fine della di avere un bambino da parte di una donna così importante. Ma il discorso della Lorenzin, l'attesamento è gravissimo, perché non è un contrasto soltanto che avviene anche abbastanza normalmente con le regioni, in questo caso la Toscana, ma è un contrasto con la Corte Costituzionale. A un certo punto questo è di un'importanza notevole, Tesauro lo dice, lo sottolinea, non c'è vuoto, anzi basta rispettare i punti fondamentali della 40, che è stata peraltro ampiamente smantellata. Allora Tesauro, la Lorenzin annulla l'autorizzazione e demanda tutto al Parlamento. Mi sembra gravissimo questo atteggiamento, diciamo così, costringe molti genitori ad andare ancora per un po' all'estero, chissà per quanto, magari in Spagna, a sborsare le somme enormi. Ma il punto fondamentale ancora è questo, che non viene posto al centro l'interesse dei bambini. Di questa, parliamo di civiltà, ma in questo campo spesso di civiltà ce n'è pochissima. Sappiamo che i casi, non parliamo di casi gravissimi come quello della bambina nata down nell'Oriente, in Thailandia, che è stata rifiutata dai genitori per l'utero in affitto, non è stata australiana, si sono presi il bambino buono e hanno lasciato lì il bambino down.
Grazie, grazie.
È una cosa gravissima, e così anche con altri aspetti, non so, per cui i bambini, per ricordare una frase che mi ha colpito di Benedetto XVI, spesso rispondono non ad esigenze etiche di avere un bambino, eccetera, anche molto apprezzabile, desiderate naturalmente dalle donne assolutamente, ma rispondono ad interessi anche meno commendevoli, interessi anche criminali, voglio dire, certe volte, no? Diciamo la verità.
Certo.
La
ringrazio Franco, la ringrazio, ha dato già alcune risposte citando anche Zagrebelsky, citando Tesauro, che oggi effettivamente ha spiegato con molta chiarezza che non c'è un vuoto, ci ha anche ricordato quell'episodio molto brutto di cui si è occupata la stampa, e ci ha ricordato che purtroppo oggi c'è una questione di spese importanti. Oggi c'è un'intervista interessante fatta da Simona Ravizza sul Corriere della Sera, la ginecologa del Mangiagalli Alessandra Kusterman, che dice che bisogna uscire dalla incertezza, che anche le regioni devono intervenire. Dice che il timore, esattamente come dice lei, è che il dibattito in Parlamento vada avanti all'infinito, e io ho paura di deludere tutte le coppie che per avere un figlio non hanno altra possibilità che fare la fecondazione eterologa. E quando le chiede la Ravizza chi può permetterselo continuerà ad andare all'estero, tema sollevato anche da Bossi Fedrigotti, il tema della ricchezza e della povertà, delle persone che se lo possono permettere, che continueranno ad andare lontano, dice l'esperta della Mangiagalli, certo, ma non basta, sono convinta che è solamente questione di tempo e i centri privati troveranno il modo per partire, con le coperture legali necessarie. Chi continuerà a essere in difficoltà sono le coppie più bisognose, quelle che non hanno i soldi sufficienti né per andare all'estero né per rivolgersi ai privati. È una situazione che mi addolora, ci vuole coraggio. La Lombardia, come spesso è successo in passato, potrebbe diventare un modello per il resto d'Italia, in nome del diritto di tutti di avere un figlio, o almeno di provarci. Sul diritto di tutti di avere un figlio, il dibattito, come abbiamo visto anche sugli SMS, è aperto, ma provarci è uno dei compiti che spettano alla politica. Io mi auguro che la soluzione della Lorenzin, che all'inizio è partita a testa bassa, cioè quella di riportare il tema al Parlamento, sia una soluzione positiva, perché forse farà perdere qualche giorno in più, ma permetterà di affrontare un tema così ampio e così delicato, non appunto a botte di decreti legge, ma con un dibattito molto più serio. Ebola qui prodest, si chiede Annalisa De Roma, con ovviamente con un riferimento alle case farmaceutiche, a quanti potrebbero speculare su Ebola. È un tema di cui abbiamo parlato in questi giorni, si dice che ci siano anche appunto le grandi case farmaceutiche dietro questo allarme. Le notizie confortanti che arrivano in questo periodo riguardano almeno il fatto che l'Europa in questo momento non dovrebbe correre particolari rischi. Blitz a sorpresa con i giornalisti al seguito, dice invece Ilaria, a proposito di Renzi, che è arrivato al raduno degli scout. Le devo dire che molti giornalisti erano già lì, perché ovviamente stavano seguendo questo grande raduno, dove proprio oggi sarebbe arrivato il Presidente del Consiglio, dove è previsto anche un intervento, non si è capito ancora in che modo, se per telefono o come, del Papa. Chiara dice, l'eterologa riguarda una minoranza con un problema relativo, i semi coinvolgono il cibo mondiale. Il bravo il Feltrino, infatti non mi sono permesso di dire che il Feltrino non sia bravo, dico solo che il tema va affrontato nel suo complesso e non c'è una gara appunto tra un semi più importante di un altro, anche se poi appunto forse questa metafora non è felice. Dice grazie, la giusta insindacabilità delle opinioni prevista dall'articolo 68 della Costituzione è cosa diversa dall'immunità come scudo protettivo rispetto all'arresto. Abbiamo visto, lo ripeto però, in questo periodo che per fortuna la Camera e il Senato hanno sempre autorizzato l'arresto di alcuni membri delle due Camere, per cui non sarei negativo su questo. Ultima telefonata, pronto?
Sì, pronto, sono Lidia, parlo da Oberbottena in questo momento, quindi forse non so se sente bene. Volevo parlare sul fatto che gli immigrati vengono per passare poi in Europa. Io sono convinta di no, perché l'Italia la usa come discarica umana. Chiedo, lei ha mai fatto un'inchiesta per vedere se coloro che sono stati alcuni anni fa messi alla caserma Goiro, qualcuno se n'è andato? Perché io posso dire ogni giorno li vedo sempre lì e sono sempre più o meno gli stessi. Grazie, buongiorno. Ah, i complimenti servono, perché lei ha un modo asciutto che mi piace moltissimo. Complimenti.
Grazie Lidia, allora verrò pomeriggio sopra Bolzano a trovarla a questo punto, sto ovviamente scherzando, però le potrei rispondere con una battuta che forse non è felice su questo tema. Forse gli immigrati che sono arrivati nei centri d'accoglienza dell'Alto Adige si trovano particolarmente bene, in realtà la prefettura e la questura ogni giorno danno dei dati che dimostrano che c'è un flusso continuo di persone che arrivano, ma pochi di questi, salvo alcuni profughi, è il caso dello scorso anno, si fermano molto in quelle strutture. Lei ha parlato di scarica umana, è una parola molto forte, ma è una parola, ahimè, che è anche molto vera. Dobbiamo fare in modo che l'Italia non sia una discarica umana. Io vi dico di continuare a seguirci anche sul sito di Prima Pagina, sulla nostra pagina di Facebook, Prima Pagina Radio 3. Vi ricordo che da domani la trasmissione sarà condotta da Norma Rangeri, che è il direttore del quotidiano Il Manifesto. A me non resta che il tempo di ringraziare tutti gli amici di Prima Pagina, intese come i preziosi colleghi della redazione e intesi come voi ascoltatori, che ogni giorno rendete ricco questo programma e chi lo conduce, perché con i complimenti, con le critiche, con le osservazioni date a persone come me occhiali per leggere questo paese. Grazie e a presto.
Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e Il Trentino. Da domani, lunedì 11 agosto, la trasmissione sarà condotta da Norma Rangeri, direttore del Manifesto. Prima pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. Posta elettronica prima pagina @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.